credo che l'apprendimento sia questo luogo giusto per apprendere, per comprendere anche questa nuova capacità, che non è, spero che si capirà dalla comunicazione, non è solo tecnologica, ma è il metodo, è il mente che questo lavoro è possibile portare avanti, soprattutto se si comprende il metodo e se lo si spiega. E io voglio cominciare con questa immagine, che forse molti di voi conosceranno, l'uomo-animale. L'uomo-animale è una copertina del libro di uno studio per la Merkel, 1999, perché voglio in qualche modo collocare cronologicamente una data, quella della fine degli anni 90, perché appunto il sistema del libro digitale c'è una vasca prima, però questa data a mio avviso è una data importante. L'uomo animale è un uomo che grazie alla tecnologia cinematica mescola l'uomo, l'essere umano e altri due animali, che sono il leone e il serpente, e attraverso una tecnica di morfing cinematografica è possibile ricostruire uno di questi momenti di cinematici. E questo per dire che riportare il lavoro di Gerhard Merkel, che sono un architetto, dalla figura artistica, di riproduzione, in questo caso cinematica, l'architettura è importante, almeno per tre punti. Il rapporto dell'autore con la tecnica, cioè l'autore, così come abbiamo visto, si confronta con la tecnica, conoscendo la tecnica, conoscendo il metodo della tecnica, che sia sferometria, ma che sia anche quella dei programmi, diciamo che fanno girare i programmi di disegno, il rapporto con il tempo, perché molti di questi progetti hanno un'evoluzione temporale, e il rapporto delle parti dell'insieme. E credo che questo racconta tutte queste immagini, racconta tutte queste tre componenti, e queste tre componenti ci aiutano a comprendere quanto l'architettura sia fortemente oggi condizionata da questi tre racconti. È vero però che Manrei aveva già, nella sua foto del 33, sul dinosauro, aveva già mescolato questa capacità di uomo di mano, no? Questo corpo di donna, che in realtà è la foto di Manrei del dinosauro. Non c'è dubbio che alcuni passaggi importanti trasversali al surrealismo già sono già citati nello scritto sull'ibridazione di Gerhard Merkel, e quelle cifre soprattutto chiese la Engels House del 1950 come architettura di ibridazione. Proprio si fa una diffusione fluida delle parti costituenti in un tutto variabile che conduce a strutture fuori scala e ulteriori manipolazioni. Quindi siamo di fronte a un'architettura che, così come lo vedevamo, abbiamo visto nella figura dell'uomo animale di Gerhard Merkel, già nel 1950 pone alcune chiare trasformazioni dell'architettura. È evidente che Kiesel già appartiene a una sfera culturale di surrealismo, esponendo nel 1947 a Parigi insieme ad altri nostri esponenti di surrealismo. Quindi questa componente, diciamo, di trasformazione dell'architettura appartiene a un ciclo che, così come appunto ciclicamente negli anni 90, è stato in qualche modo ricondotto alla contemporaneità. E non si può non parlare di Mozart, perché se oggi noi riusciamo a comprendere questo fenomeno è perché qualcuno lo ha mostrato. E anche io ho selezionato tre. Non è un caso che sono delle mostre francofone, magari forse tanti lo pensano con tra altre, andofone o altro, però negli anni ho sbagliato una data, perché non è durato 11 anni, ma negli anni 2003-2004 a Parigi, allo Stato Pompidou, prendi in Icaiu, è il curatore di questa mostra, architettura non standard. Si vuole dimostrare che l'architettura ha superato la tipologia, è piuttosto passato alla topologia, e la stampa 3D, così come io ho detto il progetto open source, queste sono ormai parole che tutti avete sentito, open source, stampa 3D, sono sicuramente una sfida visionaria. Dietro questa mostra c'è un aspetto, ecco, quello di cui si parlava oggi, dell'attesa, dello stupore. Ecco, molte di queste forme sono forme non di edifici, ma sono forme, sono delle ricerche formali finalizzate a quelli che saranno successivamente gli edifici a venire. E sono invitate, una cosa interessante, 12 gruppi di architetti internazionali, tra cui Yasinto, Basintop, poi ci sono Comac, Greg Lin, Knox, anche il nostro studio ancora, sono grandi gruppi di architettura che segnano il passaggio, innanzitutto la verifica di questo momento, cioè di architettura digitale, e anche il superamento, qualche decennio più tardi. Un'altra mostra è infatti quella del decennio successivo. SA inoltre, al Centro Canadese di Architettura, Lillo Zardini, ancora responsabile del SA, Greg Lin, che aveva partecipato a quella mostra, è il curatore. E qua già si parla, guardate bene, di archeologia del numerico. Cioè qui già siamo a un numerico, cioè che il numerico è, diciamo, è la nostra nozione digitale, no? Archeologia del digitale. Cioè siamo già 10 anni dopo un numerico. Addirittura un'archeologia, cioè alla, in qualche modo alla correzione, no? Intende correggere l'idea che il numerico possa in qualche modo trasformare l'architettura in maniera radicale. Piuttosto si prova a dimostrare che la trasformazione dell'architettura del numerico è in maniera correlata. Cioè finalmente si comprende che l'architettura digitale e l'architettura tradizionale in qualche modo camminano su dei binari paralleli e accettano un'intersezione. E questo è importante perché, come vedete, i nomi che partecipano, diciamo che in qualche modo aprono la mostra, sono Aydra, Kedi, Oberman, Schellum. Un altro momento importante è quello della Biennale di Architettura di Venezia del 2017, in cui Greg Lin, questo signore al centro, propone dei 12 progetti per Detroit, propone un progetto, questa volta, in cui aggiunge un altro tassello di cui ancora oggi non si è parlato, che è quello della realtà aumentata. Cioè non solo qui siamo in presenza del modello stampato in 3D attraverso una progettazione numerica, ma con il visore si introduce un altro tipo di osservazione del progetto e di ragionamento del progetto. E allora questo è un esperimento che questa volta alcuni ideologi dell'architettura provano a inquadrare in un momento particolare della storia, che è quella della nuova materialità digitale. Così Antoine Picon nel 2008 scrive un articolo in una rivista Lexica e scrive che appunto grazie alla materialità digitale, cioè il numerico che era virtuale diventa materiale attraverso un processo tridimensionale a pezzi di ancora una volta realtà aumentata. Quindi il digitale e il materiale diventano due sistemi incrociati e la stampa 3D consente di estendere l'immaginario della scena architettonica contemporanea attraverso due parole chiave che sono la ricerca e l'innovazione, che è quello che proverò a fare tutti noi, soprattutto dentro l'università e dentro la laboratori di ricerca, imponendo queste due metodologie della ricerca e dell'innovazione, riusciremo probabilmente a trovare una strada per mettere insieme allora stagione e testa posto digitale. Quindi io lo sposo in maniera differente rispetto a professore Russo il termine posto digitale, sono assolutamente in questa linea, su questa definizione. E allora però le parole l'hanno detta adesso sulla fattoria. Perché l'aspetto importante è quello della fattoria di un pezzo. No? La casa tutto in un pezzo, già nel 2011 è stato citato Dimmi, che è un altro guru della stampa, per chi nel 2011 alla Triennale di Milano presenta questo tipo di edificio qua, che ci dimostra che si può costruire 14 giorni lavorativi con un certo tipo di stampante. Ecco, eccola qui, ecco la casa che poi viene portata con l'avvocato, che ha. In realtà non è una casa, come diceva Federica, non è una casa, però apre l'immaginario della casa, aspetta qualche cosa con la finestra e un lavabo. In realtà questa non è una casa, ma questo è un'idea di casa. Ed è su questa idea di casa che abbiamo noi cominciato a lavorare, soprattutto attraverso la sperimentazione. Le forme sono quelle anche dello stesso gruppo di Indi che lavora su queste forme, lavora su dei materiali che sono a base di silice. Quindi diciamo ancora una volta una base di materia, di pietra, di silice, queste sono alcune delle forme di queste due sperimentazioni. Lui lo sorrido sempre, grazie a loro, lui è felice con la sua forma e costruisce il mondo di te. E lui chiarisce però una cosa importante. Se l'Italia avesse investito 10 milioni di euro nel 2007, perché la ricerca di innovazione va a caso un investimento, io non sarei andato da un'altra parte, cioè lui in realtà è arrivato però a Pisa, a Francascini, tutti, però è a Londra, dove però ha fondato il monovide e ha lavorato con l'architetto Riccardo Di Foster. Subito dopo lui vincerà un concorso con Foster e Parker Associates per costruire la casa sulla Luna per l'ESA. E allora capite bene che questo signore aveva voglia di ridere e in realtà bene faceva ridere perché ha vinto un concorso molto interessante che è stato sponsorizzato, è stato promosso da una legge spaziale europea. Allora, qui guardo un video però con l'energia succede, non lo voglio fare vedere. Allora, la casa sulla Luna si farà con la stampante, cominciano a uscire degli articoli sui giornali. In realtà loro fanno questo progetto con quindi la sua capacità di diciamo, stampatore, ma anche di costruttore di stampanti e di modelli, conduce a Foster, conduce questo studio di costruzione di Foster, che diciamo proprio rivolgersi a lui per una conferenza specifica. E questa è una parte di questo modello che viene poi sperimentato in tutti i suoi materiali, e con questa coppia che lo ricopre, che ricopre in realtà un padiglione progettato diciamo è lanciato in posto per difenderlo da eventuali meteoriti. Ecco, questo per farvi vedere, così come sempre parlando di vita su Marte o di viaggio su Marte, camminare sulla Luna sicuramente è stato uno degli obiettivi. C'è chi invece più seriamente ha pensato, più seriamente, più concretamente, ha pensato di lavorare, se di critica a Manaus, la ricostruzione di una parte del lungo canale ad Amsterdam. Siamo qui, in questo luogo, quindi siamo in una parte abbastanza centrale di Amsterdam. Un'associazione guidata dall'architetto Heinzmann, immagina di loro viene assegnato una parte del lungo canale e vedete qui cosa si vede bene, loro immaginano di ricostruire una parte di questo luogo attraverso processi di stampatura. Sulle forme molto c'è da dire, quanto in realtà loro ricostruiscono parti di edifici esistenti o come dicono loro riferendosi alla architettura esistente. Ciò che è troppo interessante in questo lavoro è che loro costruiscono l'edificio, la casa per parti. Riconoscono che non è possibile costruire la casa tutta in un pezzo, ma soltanto costruendo parti composte della casa e poi non a caso sono le risalite oppure pure il servizio a fare l'utente del sacrificio, è possibile montare l'immaginario della casa, quello che siamo immaginati, e fare l'immaginario questo è quello che vogliamo costruire. In realtà loro non sono andati oltre questo, ma è evidente che l'obiettivo è quello di costruire l'immaginario di un nuovo edificio stampato. Tutto questo immaginario viene montato attraverso un'operazione di comunicazione, ed ecco che è uno dei luoghi più frequentati in Amsterdam, di sperimentazione, nel quale vengono sperimentati materiali innovativi biologici. E guardate, guarda caso, Obama, quando era presidente, la prima cosa che fa è andare a vedere questo luogo di innovazione. Allora questo è uno degli aspetti importanti, perché come Federica ha mostrato, della comunicazione è molto importante. Non bisogna aver fatto le cose che sono le fatte di gente per la gara, ma bisogna dire di voler pensare di fare delle cose e di essere su quella direzione. Poi ne vediamo cosa ci servirà. Questo l'abbiamo imparato, questa è la storia, questo è un aspetto importante che abbiamo imparato soprattutto l'anno scorso, quando Moretti è venuto a parlare con gli studenti, con i docenti, lo scorso anno. E infatti, se andiamo avanti, infatti, questo signore che sta sorridendo da lui, e questo signore di cui si è parlato, ecco, si è venuto a parlare proprio di questo, cioè si è venuto a parlare del sogno. Come vedete, questo è il manifesto dell'anno scorso, proprio lo scorso anno, di 18 dicembre, si è venuto a parlare del suo sogno, un po' è passato attraverso le parole di Federica, ci ha lasciato tutti sognare, eravamo tanti, stato quattro. Quando lui montò i suoi modelli con le sue immagini, che io definii la casa del papà, montò sui suoi modelli, io restai molto perplesso sulle cose. Diciamo che non mi convince, c'era un problema, ancora oggi, anche le cose che abbiamo visto dal punto di vista formale, soprattutto quelle che abbiamo visto il mio PowerPoint, cioè sia a ma che anche le presentazioni di Dini, si fermano a una forma che ha a che fare più con lo strumento che con il progetto di forma. E questo è un aspetto importante, prima che facciamo la presentazione architettonica. Lo abbiamo visto come funziona con la gara, arriva alle forme attraverso un sistema modulare, geometrico, molto preciso geometrico. E per me, non ha trovato sul tipo di approccio, qual è il metodo, come fare. Ecco, questo lavoro è stato portato avanti da alcuni progetti che abbiamo portato da quel giorno in cui Moretti è arrivato fino all'altro ieri, quando abbiamo segnato l'ultimo concorso, e il primo è stato un'operazione nel fine dell'anno scorso, quindi ancora una volta con l'idea, e si sono creati due laboratori, uno di design e uno di presentazione architettonica, quello di presentazione architettonica con la mia supervisione, quella della professoressa tesoriere, e questa casa che non nasceva divenne poi un ufficio concluso. In realtà nessuno di noi credeva che si potesse in qualche modo realizzare una casa con le tecniche, con le capacità di quelle dell'anno scorso, che in fondo poi ancora oggi Federica ce l'ha un po' detto velatamente, ancora non ci siamo, soprattutto ce la dobbiamo fare d'argilla, e Moretti ci, in qualche modo con un committente, ci chiese di fare la casa d'argilla. La casa d'argilla non era il nostro obiettivo, e quindi siamo arrivati all'ipotesi di un obbligo, proprio perché l'obbligo è un muro, un recinto che si torna a sé, a quale l'uomo sottrae una porzione alla natura. E quindi è diciamo, lo stato zero, diciamo, all'origine della scienza antica d'uomo. Quindi l'obbligo c'è l'inizio, l'origine. Quindi abbiamo cominciato da lì, con delle bellissime chiacchierate, proprio da idea, e con anche momenti di, diciamo, di non sappiamo cosa fare, un poco perplessi, e di avere il progetto, come tante altre, come tutte le si ha avuto uno sviluppo, un progetto molto semplice, che doveva tenere ferma l'ipotesi dell'edificio di una cinta stampato proprio su quel sistema delta 12 metri, perché lì potevamo arrivare, però ancora non avevano montato. L'anno scorso ancora non avevano montato la stampante 12 metri, e poi con questi tizi pianificatori che la professoressa Tesoriere fece in altre occasioni, che piano piano andarono chiarendo il rapporto della scala, della misura, della sezione, perché non era possibile costruire uno spessore unico per tutta la sezione, ma è possibile scalarlo probabilmente, anche con una conoscenza intuitiva del materiale. Oggi sappiamo che in realtà non tiene molto questa altezza, bisognerà abbassarlo un po', e poi come tagliare, come entrare dentro l'orificio conclusus, cosa c'è dentro l'orificio conclusus. E poi il tema dell'ornamento, probabilmente si può lavorare anche sulla facciata di questo edificio. Ecco che questo aspetto del progetto, poi è stato verificato attraverso le stampante che aveva idea in quel laboratorio, sono state fatte diverse simulazioni, e si è immaginata la texture, cioè l'origine della terra, e poi che cosa vuol dire trattare l'elemento terra e l'elemento verticale, orizzontale e verticale. E questo ha dato luogo a questa immagine. Questa è un'immagine a cui sono molto affezionato, perché avevo molti collaboratori di questo gruppo. Qui siamo nel campus universitario. E guarda caso, oggi si parla di costruire un edificio nel campus universitario, in un luogo che può diventare un'attrazione del campus universitario. E qual è il luogo che è scelto dai professori? È proprio questo. Cioè, noi siamo arrivati in un momento in cui questo è il campo di sperimentazione di agraria, abbiamo pensato di metterlo lì, cioè il numero sopravvoli con i fotografi, con i ragazzi, e oggi questo è un luogo molto speciale. Quindi, ecco, chiaramente questa è un'operazione tutta da verificare, la costruzione, l'eventualità della costruzione, però ecco, come faccio vedere Federica, ecco, questo abbiamo già visto, non è che io guardavo poi, non solo, poi noi abbiamo finito a maggio e loro a estate hanno lavorato a questo, io li guardavo molto attentamente dai CDUE, dicevo, ma guarda, lo stanno costruendo, e aspettavo che questo edificio salisse con tutto quello che sapevamo ormai come si stampa, come si sovrappone la terra, come si asciuga, però anche noi siamo rimasti perplessi, perché piano piano questo muro, invece di stare fermo con la sua schiena, piano piano si piegava. Allora, questo era chiaramente una sperimentazione in corso, sì, e quindi una sperimentazione in corso che dimostra che ancora molto c'è da fare, soprattutto alla tutela del materiale. L'altra operazione che si è agganciata a partire dal mese di marzo è stata quella di un progetto, questa volta molto più solido, che è quello delle stazioni della rete ferroviaria. L'esperienza della stampante 3D è stata per noi diciamo un'apertura mentale, e abbiamo cercato di coinvolgere molti attori in questo progetto, dicendo che in relazione a Palermo, dovendo prendere in considerazione alcune parti di edifici stampati in 3D. Chiaramente questa cosa sembrava un poco strana per gli osservatori, ci pensavamo di tutto il tutore del braccio, del braccio ingessato per portare questo lavoro. Non vi sto a spiegare la mostra, perché ho tutto in una parte esposta al Politeama. Ecco, questi sono gli esiti che poi vedete lì con il gruppo di lavoro del Laboratorio 5, e che in realtà provano a costruire degli scenari. Ecco, questi, qualcuno potrebbe dire, ma questi li potete realizzare? Questi si possono realizzare, sicuramente si possono realizzare, sicuramente non così. Questi edifici hanno bisogno di essere, necessitano la discretizzazione, perché così tutto di un pezzo non è possibile realizzare. Questo è uno dei motivi per cui io qui conosco Giuseppe Fallacara, virtualmente lo contattai, il suo lavoro mi sembrò illuminante da questo punto di vista, è necessario capire che la struttura si può sintetizzare, lo contattai e il suo lavoro della struttura mi sembrò illuminante per poter realizzare questo lavoro. Lui ha creduto a questo lavoro, ci siamo incontrati e quindi abbiamo provato a fare il processo della stampa attraverso gli strumenti disponibili e poi diventare edificio, diventare una vera copertura di una stazione metropolitana, per diventare un elemento importante, addirittura vorrei dire predominante il progetto, perché era quello che in qualche modo caratterizzava l'innovazione di questo progetto. Altri progetti sono venuti fuori, la costruzione di un sistema di banchi per il fatto regionale, l'elemento di ascensore scala di un altro progetto, tutti gli elementi che in parte ritrovate lì e che sono stati sperimentati in maniera intuitiva, vorrei dire, anche magari ingenua, però sicuramente sono appartengono a quell'immaginario che noi ci stiamo aspettare si possa realizzare nella forma del D. Ecco, ancora alcuni sono delle bozze che possono essere verificate, anche addirittura costruito l'intero edificio. La pelle di questo edificio, che è una pelle strutturale, a differenza della pelle, diciamo, una maglia metallica, ecco, progetti che poi sono stati in parte presentati in alcuni concorsi, quindi pensando che questo sistema potesse essere fatto per moduli che poi si uniscono insieme all'altro. Ecco, perché poi costruiscono degli immaginari. Ecco, immaginari che noi tutti conosciamo, dei progetti come questo di una stazione di crociera, e allo stesso tempo siamo serviti per montare un sistema molto chiaro di costruzione per parti. Ancora una volta la discretizzazione, dicevo che questa è una stazione di crociera molto estesa, poteva essere da un lato ridotto, sezionato per parti, e dall'altro ancora una volta ridotto attraverso quelle geometrie di cui parlava il professore Fabregano. Ecco, queste sono alcune slide presentate a un concorso di innovazione di Giacomo Buceri, che non abbiamo vinto, però non si dice tutto, non lo sappiamo, e quindi ma ci abbiamo provato. Altre sono delle pensiline innovative, in questo caso era per esempio una pensilina che avesse quasi dei bottoni con dei sistemi di fotovoltaico, di chiusura, di altri sistemi che in qualche modo di riduce le pendenze, che potessero in qualche modo costruire una sorta di puzzle più esteso. Ecco, questi sono i modelli. Ecco, il modello dell'ascensore, qui siamo a Piazza Politiana, in cui l'ascensore è inserito dentro questo elemento stampato, e qui il processo di stampa, che ci obbligava a metterlo sotto sopra, quindi a capire anche che la stampa non è necessariamente quello che noi vediamo, ma il processo di stampa è anche lo strumento del stampante, conoscere lo strumento. Questi sono alcuni modelli. E questo ve l'ho fatto vedere giustamente, come diceva lui, Giuseppe, in questo concorso. Perché questo concorso? Abbiamo aggiunto delle slide che non abbiamo aggiunto all'inizio. L'idea è quello di immaginare il concorso era a Parigi, era a Grenoble, era francese, abbiamo venuto a Roma con Parigi, io venuto a Roma da Italia, era tornato a Roma, ho detto che andiamo a Roma a Parigi e montiamo questo immaginario intorno alla volta, come si può fare una volta, l'abbiamo lì, come si può lavorare su un'infrastruttura, sul tema del muro di rumore, come si può lavorare un sistema di vadir, cioè in una parete piena, ma con un scenario più legato al divertimento, allo svago, a un interno domestico, e poi quello che abbiamo visto, cioè unire, qui abbiamo fatto questo ambasista, questa immagine, questo è il Ponte San Pietro, che diventa l'unico elemento che sostiene un padiglione effimero e che viene montato una volta l'anno e che unisce idealmente le città di Parigi con Roma. E infine l'ultimo concorso, che abbiamo fatto nuovamente con Fallacara, che è stata un'occasione per sperimentare nuovamente, anche magari in maniera più pesante, abbiamo sperimentato la parete di un muro blocco vuoto, è diventato un elemento di facciata di questo edificio nuovo dentro un involucro esistente, è diventato un edificio padiglione, un padiglione quasi di un'esposizione universale, un padiglione espositivo, che in qualche modo restituisce il progetto di un elemento continuo, che è quello della facciata che abbiamo visto di Farlock, e che si impone, così come il concorso chiedeva, come landmark del progetto, quindi un edificio non nuova facciata. Però questo è la conclusione di questo mio intervento, per dirvi che siamo in una fase di verifica e di superamento di alcune ipotesi, e che spero ci vedranno nuovamente insieme. Grazie.
Meglio.
Poiché vi vedo un po' provati, nonostante l'interesse del tema, propongo una micro pausa di qualche minuto.
Ma no.
Ma lui è già sapissimo.
Allora, scusa, invece di fare una pausa...
Le portate a...
Un video di un minuto, visto che potete rilassare, fai vedere questo video... Non lo so come si fa qua.
Noi ci vediamo tra
5 minuti. Ora faccio vedere il video su Marte, non è una cosa mia.
Dov'è?
Questo è il video che è stato fatto dalla NASA. calotta di ghiaccio e acqua calda bruciata in dentro di ghiaccio.
Quindi non sei distante dalla catalizia.
Bellissimo, è complesso.
Allora, ti agganci, ti devo...
Non mi aggancio dopo la piscina.
Ma abbiamo una pausa a caffè? Dai un orario di ritorno, così siamo coordinati. Da un orario di ritorno, da quell'ora io comincio, chi c'è? C'è.
Meno un quarto?
Sì.
Meno un quarto si comincia, ragazzi. Meno un quarto si comincia.
Eravamo aperti domani mattina parto.
Ah,
sì. Alle 12 o no, Roma.
No, però dobbiamo prepararci
perché c'è un po' di